Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia digitale. C'è qualcosa che ci viene naturale a tutti ed è quello di guardare a quello che fanno gli altri, a quello che fanno coloro che ci stanno intorno, a quello che fanno coloro che noi giudichiamo essere i nostri punti di riferimento. Questa cosa è una propensione naturale dell'essere umano a confrontarsi, a misurarsi rispetto al proprio contesto, è una cosa del tutto naturale, eppure nasconde un pericolo al proprio interno. Se poi proiettiamo questa attitudine nel mondo digitale, il digital, invece che aiutarci, può bloccarci, può remarci contro. Che cosa voglio dire? Voglio dire che nel mondo digitale tutto è misurabile e laddove ci sono dati, big data a disposizione di tutti, informazioni, metriche anche molto semplici, visibili, riassuntive come i like, i follower, finisce che misuriamo le persone che ci stanno intorno, il loro successo, finisce che misuriamo il nostro operato rispetto a quelle metriche. Insomma, ragazzi, facciamola proprio terra terra. Il celodurismo è di casa nel mondo digitale, nel senso che andiamo a vedere chi ce l'ha più lungo, chi c'ha più follower, chi c'ha più mi piace, ma quello, ma guarda che numeri c'ha, ma è incredibile, e parliamo al bar degli YouTuber, degli influencer, di coloro che hanno raggiunto risultati numerici proprio per quei risultati numerici. E questo mi mette una tristezza infinita. Cioè, raramente si dice: oh, guarda, quel Favij ha proprio rivoluzionato il modo di comunicare, ha comunicato in maniera estremamente diretta, pensa a quanto ha ispirato tanti ragazzi facendo capire l'importanza del gioco, magari anche tanti adulti, no? Ha sdoganato il gioco come momento di svago ma anche di espansione del proprio aspetto creativo, del proprio lato emozionale. No, che cosa si guarda? Si guarda ai numeri. Oh, guarda quello lì, quanti milioni di iscritti c'ha, senza poi deragliare totalmente nel mondo del guadagno, dell'aspetto finanziario. Guarda, pensa ai soldi che fa. Ricordo ancora quando PewDiePie qualche anno fa, ormai saranno 2-3 anni fa, subì delle accuse molto forti per i propri guadagni e lui rispose con un video in maniera estremamente forte e dura dicendo: ragazzi, fate anche voi quello che faccio io e avrete gli stessi risultati che ho io. Allora, oggi ci immergiamo in questa puntata cercando di capire se è una cosa buona o no studiare, guardare quello che fanno gli altri e che effetti può avere sulla nostra strategia digitale. Vorrei mettere a confronto tre modelli diversi, tre modi di affrontare la nostra avventura, la nostra strategia digitale, lo sviluppo di un progetto, la creazione di un business, qualsiasi iniziativa personale o professionale che voglio poter portare avanti, anche in particolare attraverso il mondo digitale. Il primo modello che voglio analizzare è quello della crescita. La crescita è un termine che è bello, ci piace a tutti, no? Crescere, cresce l'economia, cresce un progetto, ci dà proprio l'idea di qualcosa che sta andando nel verso giusto. Quando andiamo a analizzare la crescita, a pianificarla per il nostro progetto di business o progetto personale, la crescita vuol dire stabilire degli obiettivi. Quindi, così come in natura, quando pianto il seme, io non voglio il seme, voglio che quel seme cresca e diventi prima un fuscello che esce dalla terra e poi piano piano con il sole, con l'acqua, possa crescere fino a diventare un alberello. Sì, ok, ma alberello di che? Ma è un albero di arance. Ok, allora il mio obiettivo sarà far crescere l'albero finché quest'albero farà le arance, e ne farà non una, ne farà un certo numero, un numero che mi rende in grado di staccare quando voglia di arance le arance dal mio albero e poterle mangiare, consumare, dire: ho un albero di arance e posso prendere i frutti da quell'albero. Quindi crescere non è una crescita libera, incondizionata. Quando pianto un seme di arancia, mi aspetto che nasca un albero di arance, non mi aspetto che nasca un ulivo, no? Quindi sia nella qualità, sia nella quantità, no? Non voglio piantare un seme per ottenere un seme, ma voglio piantare un seme per ottenere delle arance. Quando pianifico la crescita, anche per un progetto di business, un progetto personale, un progetto digital, voglio arrivare a un certo punto. Un gruppo, una certa tipologia di persone, quello di cui ti parlo è l'esperienza concreta che ho avuto accompagnando tanti imprenditori, start-upper nella loro avventura di business. A volte incontri quelli che non hanno idea di dove vogliono arrivare, cioè genericamente vogliono crescere. È una cosa molto comune a chi si aggancia soprattutto all'idea della ricchezza, no? Della libertà finanziaria, del prosperare, no? Del guadagno, il guadagno un po' fine a se stesso. È bellissimo vedere come tutta una branca dell'economia, della finanza personale oggi dice tutto deve essere fatto rispetto a un obiettivo. Cioè, ok, tu vuoi guadagnare di più, ma guadagnare di più per fare cosa? Per diventare ricco? Sì, ok, ma per te che cosa vuol dire diventare ricco? Per me diventare ricco vuol dire avere la barca a vela. Ok, allora partiamo dalla barca a vela. Vediamo quanto costa una barca a vela, quanto costa acquistarla, quanto costa mantenerla, quanto costa pagare, non so che cosa bisogna pagare per avere una barca a vela, non lo so, le spese fisse, le spese variabili, e poi deriviamo un modello finanziario per poter arrivare a quell'obiettivo, perché tu metti il concetto di essere ricco sulla barca a vela. Qualcun altro potrebbe mettere il concetto dell'essere ricco col non avere un capo che mi dice quello che devo fare. Ok, allora creiamo un altro modello che sarà diverso da quello della barca a vela, che ti aiuta a capire quanto devi guadagnare, quanto devi accantonare, quanto devi risparmiare, come lo devi investire, che rischio ti puoi accollare per arrivare a quell'altro obiettivo lì. Quindi ci sono persone che non hanno un'idea per niente del punto d'arrivo, no? Quando dici, mi capita molte volte con gli start-up che ti vengono a proporre i loro progetti per essere finanziati, dire, ma dove vuoi arrivare? Ah, noi vogliamo arrivare a tutto il mondo. Ma tutto il mondo in che senso? A chi vi rivolgete? Noi ci rivolgiamo a tutti. Ma a tutti chi? Quindi quello è un primo punto. Io ti potrei chiedere, ok, tu vuoi crescere? Hai un progetto? Lo vuoi far crescere? Ma tu stesso, no? Come individuo, vuoi crescere? E crescere verso dove? Anche quello nel mondo della crescita personale a volte non è molto definito, no? Voglio crescere, voglio svilupparmi. Per arrivare dove? Vuoi essere una persona che si prende cura di coloro che gli stanno intorno? Vuoi essere un buon padre di famiglia? E anche essere un buon padre di famiglia, che cosa vuol dire per te? Vuol dire mantenere la tua famiglia? Mi ha colpito una volta un video di Casey Neistat dove rispondeva a delle critiche che gli facevano, gli dicevano, oh Casey, ma tu stai sempre in giro, ma tua moglie e tua figlia assumono un ruolo di secondo piano nella tua vita. Lui gli rispondeva, nella mia visione prendermi cura finanziariamente della famiglia vuol dire essere un buon padre di famiglia e poi anche condividere dei momenti significativi, ma non è necessario che io passi tutto il giorno in casa a spingere la carrozzina di mia figlia, no? Questa era la sua visione. Quindi ognuno di noi può avere o no un obiettivo di crescita. La crescita può essere così totalmente defocalizzata e secondo me non è una buona cosa, perché il nostro modo di percepire la realtà si evolve, no? Oggi per me essere ricco vuol dire avere la barca a vela, domani per me essere ricco vuol dire, non lo so, avere la macchina sportiva, o vuol dire non avere un capo, e rischiamo di lavorare per la barca a vela e poi ritrovarci in un modello sbagliato per quello che siamo oggi diventati, perché oggi per noi il nostro obiettivo assume un significato diverso. Poi ci sono coloro che crescono rispetto a un obiettivo specifico, e questo è molto buono perché ti dà la possibilità di misurare i tuoi sforzi per raggiungere un risultato. Se per comprarmi una barca a vela ho bisogno di 500.000 euro, io posso capire se ho verificato che i 12 mesi che ho appena trascorso sono riuscito ad accantonare 3.000 euro al mese, posso misurare quanto tempo mi ci vorrà per arrivare lì, o posso dosare quanto devo aumentare i miei risparmi per arrivare a quell'obiettivo. Quindi è molto buono avere degli obiettivi misurabili per la crescita. In sostanza, per me, quando parliamo di crescita, crescere vuol dire puntare a un obiettivo. Perché se non punti a un obiettivo, sei in fase di esplosione operativa. Fai tutto il contrario di tutto. Se non hai un obiettivo, poniti un obiettivo. Cioè, cerca di fare delle domande a te stesso, a te stessa, e dire: ma dove voglio arrivare? Dove voglio arrivare? Qual è il mio obiettivo? A cosa punto? Se non ho un obiettivo non posso crescere. Se non riesco a visualizzare nella mia testa, davanti a me, quell'albero di arance, se non riesco a capire quante arance deve avere secondo me un albero d'arance, quell'albero non crescerà mai. Non crescerà mai. Alla meglio lo pianterò, crescerà un po', poi lo abbandonerò perché nel frattempo ho deciso che non voglio le arance, voglio le mele. Ecco, è importante fissarlo non come una fantasia, e non perché la visualizzazione, cioè se tu visualizzi l'albero poi l'albero si avvera davanti a te, non è così. È che vederlo è il primo passo per poterlo costruire, per poter lavorare verso quell'obiettivo lì. Quindi crescere vuol dire puntare a un obiettivo. Un altro modello, e questo modello mi è suscitato da un'esperienza che ho avuto ieri durante una bellissima giornata, è il modello possiamo chiamare il gareggiare, no? Opponendolo al crescere. Invece il crescere è il gareggiare. Il gareggiare si crea quando cominciamo a guardarci intorno, quando guardiamo a quello che fanno gli altri. Allora, all'inizio noi partiamo con il nostro podcast e siamo contentissimi di aver fatto il podcast. Ho pubblicato la prima puntata del mio podcast. È fighissimo, bello, mi sono divertito, è stata dura, però ce l'ho fatta. Ricevo i complimenti dei miei amici. Poi a un certo punto, prima, seconda, terza puntata, a un certo punto comincio a guardare. Ma guarda quello là, guarda Giulio Caudiano. Guarda, primo in classifica su iTunes. Ma quanti ascolti avrà? Ma quanti iscritti ha? Ma da che fonte provengono? Ecco, questo è il classico approccio di chi si vuole porre in maniera più tecnica, no? Più... A volte mi arrivano quelli che dicono: tu sei strategia digitale, pure io ho strategia digitale, pure io la faccio la strategia digitale. Infatti, vedi, io tengo d'occhio la concorrenza e vedo quello là c'ha 100.000 iscritti, quest'altro c'ha 50.000 iscritti, io ho 5 iscritti, ho capito che li devo tenere d'occhio. Ecco, guardare gli altri, quelli che ci stanno intorno, a volte si trasforma, allora, nel peggiore dei casi, quello più triste, nella guerra tra poveri. Cioè, molte volte guardi quelli che hanno fatto poco più di te e invece di collaborare, invece di crescere insieme, diventano i tuoi nemici, nascono le piccole invidie. Ah, ma guarda quello, abbiamo iniziato insieme, ora lui ha fatto più iscritti di me, più like, ma quello lo saprei fare pure io quello che fa lui, non è giusto che lui c'ha tutti quei like. Ok, questa è la situazione veramente più terribile. Poi c'è anche l'ispirazione, no? Di quelli che dicono: beh, io per fare la mia strategia digitale mi riferisco agli influencer. Guardo quello che fanno gli influencer, guardo quelli che fanno quelli famosi e faccio lo stesso. Niente di più sbagliato, niente di più sbagliato. Perché la persona, mettiamo lo youtuber che ha 100.000 iscritti, deve e lo fa usare strategie completamente diverse da quello che ne ha 10.000 o da quello che ne ha 1.000 o da quello che ne ha 10, ok? Perché è proprio un altro modello, un altro contesto. Devi adattare la tua strategia, devi adattare le azioni che fai e anche il tuo modo di interpretare i dati in maniera completamente diversa, a seconda della fase dello sviluppo del tuo progetto. Allora, guardare a quelli famosi, guardare a quelli che hanno fatto i numeri, guardare ai primi in classifica e copiarli, non c'è niente di più sbagliato. Minimo ti può generare la sindrome dell'impostore. Cioè, tu guardi una persona che sono Perché poi quando vai a scavare un attimino, dice questo sta lì, 4 milioni di subscriber, com'è? Cazzo, sarola, ma sta lì da 8 anni, quello, da 8 anni che batte tutti i giorni, che fa questo, che fa quell'altro. E poi, vedi, per i primi 2 anni, la persona lì non ha combinato niente, nel senso aveva pochi subscriber. Poi gli è successo che è stato invitato in televisione. Allora, quello gli ha fatto fare un primo saltino, gli ha fatto passare una certa soglia. Ecco, dicevo che ho ispirato questo secondo modello proprio a un'esperienza che ho fatto ieri, perché mi sono incontrato con Andrea Ciraolo del podcast Passione Podcast e con gli studenti della Digital Business School, la scuola che ho creato e che porto avanti con tutte persone che vogliono creare dei loro progetti digitali, e incontrandosi Andrea con gli studenti, che cosa ha fatto? Gli ha mostrato, lui è un mega smanettone, una cosa che ha creato molto figa, uno script, ha programmato una roba che va a prendere i dati sulla crescita dei canali, a lui interessava YouTube nel caso, sulla crescita dei canali YouTube di chi vuoi. Puoi mettere una lista di canali YouTube, anche centinaia di canali YouTube, metti questa lista di canali, il suo script va lì e prende tutti i dati, li prende da un tool che si chiama Social Blade, te lo metto nelle note dell'episodio, è un tool che, diciamo, colleziona dati sulle performance dei canali YouTube, quindi monitora tantissimi canali, ne fa anche lui un suo ranking, una sua classifica, vede le views e gli iscritti e forma un database. Andrea utilizza questo database con il suo script per poter fare una cosa molto intelligente, no, molto furba, molto acuta, cioè mettere, allineare vari canali in base a un certo numero di iscritti. Lui dice, la sua tesi è: io ho 1000 iscritti, allora voglio vedere la crescita dei canali YouTube, di qualsiasi canale YouTube, allineata con quei 1000 iscritti. Cioè voglio vedere FaVJ quando aveva 1000 iscritti, come cresceva, come si comportava il suo canale, le sue views, la sua crescita di persone iscritte al canale. In questo modo posso confrontarmi non con quelli che sono in un contesto totalmente diverso, ma con quelli che sono nel mio stesso contesto. E questo è molto acuto. Il problema è che se io comincio così, una cosa che lo faccio io, Giulio Gaudiano, che di lavoro faccio il finanziatore di startup digitali, e quindi devo capire come funzionano le cose, devo avere dei modelli di riferimento, perché poi quando arriva uno e mi dice: oh Giulio, io c'ho sto progetto, devo capire se i suoi dati sono allineati con quello che può essere una media del mercato, una performance. Ma se lo fai tu che stai sviluppando un tuo progetto, ti si insinua nel cuore al minimo la sindrome dell'impostore, perché vedi quello che è bravo e tu invece no, non sei così bravo, e allora lascia stare, perché non sarai mai bravo come lui. E qua potremmo usare come antidoto il discorso di andare a vedere i primi video postati da coloro che sono oggi il nostro punto di riferimento, no? E vedere quanto erano impacciati, quanto erano non bravi quando stavano nel nostro stesso posto. Il secondo problema è l'invidia che ci può nascere, quindi un sentimento di mannaggia, vorrei essere io al posto suo. E perché è un problema questo? Perché non posso voler essere io al posto suo? Perché quello che devi fare tu lo puoi fare solo tu, cioè non c'è nessun altro che può dire le cose che dici tu, essere la persona che sei tu. E cominciare a guardare quello che fanno gli altri. Ah, vedi, questo usa lo sfondo rosso. Ah, questo usa il carattere giallo. Questo scrive così. Questo dice colà. Fa sì che tu ti trasformi in una specie di collage di pezzi di altri. E diventi una citazione umana, diventi un puzzle, uno di quei costumi di carnevale messi su cucendo le toppe da altri vestiti. E non sei più tu, perdi la tua identità, perdi la tua freschezza. Pensa che bello non guardare nessuno. Cioè, se è vero che guardare gli altri ti può portare alla paralisi creativa, finisce che passi tutto il tempo a guardare gli altri, a studiare gli altri, a guardare quello che hanno fatto, a invidiarli, a progettare o a sminuirli, vabbè, ma quello è raccomandato, vabbè, ma quello, a trovare giustificazioni al loro successo contro il tuo insuccesso e non dedichi tempo alla crescita vera, alla tua crescita, al tuo percorso, al viaggio che solo tu puoi fare, perché solo tu devi raggiungere quella destinazione a cui sei chiamato, potremmo chiamarla anche quella vocazione tua, personale, creativa, professionale. Nessuno può vivere la tua vita la puoi vivere solo tu. Ma che ti frega che ci sono quelli più bravi? Ma che ti frega che ci sono quelli che c'hanno più iscritti? Ma che ti frega che quelli che c'hanno più follower? Ma che ti frega dei follower? Sai che i follower, le persone, vanno dietro a coloro che fanno qualcosa di bello. Non di giusto, non di corretto. Fanno qualcosa di bello, qualcosa di attraente, qualcosa di originale, qualcosa che non ha fatto nessun altro fino a quel momento. Per cui non è vero che se tu prendi il modo di comunicare di Tizio, le luci di Caio, l'attrezzatura di Sempronio, questa cosa dell'attrezzatura è fantastica, è proprio l'emblema di questo. Ecco, è l'emblema dell'effetto San Matteo. L'effetto San Matteo qual è? L'effetto San Matteo è: a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E dire che San Matteo qualche cosa di principi di economia ne capiva, perché di lavoro faceva l'esattore delle tasse. Quindi ecco questo effetto, no, che dice Gesù nel Vangelo di Matteo: a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. È un effetto che i sociologi, per esempio penso al professor Davide Bennato, nel suo corso di sociologia della tecnologia applicava e studiava rispetto alla autorevolezza scientifica, cioè gli studiosi, gli accademici, quelli che cominciano ad avere, a fare pubblicazioni, pubblicano sempre di più. Quelli che non pubblicano o che pubblicano poco, pubblicano sempre di meno. E così l'autorevolezza è sempre più facile per quelli che hanno pubblicato di più, pubblicare di ancora di più ed essere accreditati dai colleghi, ed è sempre più difficile per gli altri fare qualcosa. La prova di questo effetto pratica sono è l'affiliazione Amazon, i link affiliati. Quando tu vai su un video e cominci a vedere che quello youtuber ti scrive: questo è il link alla mia attrezzatura, e ti scrive esattamente gli obiettivi che utilizza. La prima volta mi è successo quando ho incrociato Nicolò Ballini sul suo canale Human Safari, quando stavo scrivendo il mio primo libro su YouTube, e lui era uno dei primi youtuber italiani a fare un elenco dettagliato della sua attrezzatura con tutti i link affiliati. Che cosa vuol dire link affiliato? Vuol dire che lo youtuber sa che tu andrai là e ti comprerai la stessa attrezzatura, ma non è la tecnologia che fa la differenza. La differenza la fai tu, i tuoi sogni, i tuoi pensieri, le tue emozioni, il tuo modo di essere. Questo fa la differenza. Ed è questo che ti darà gratificazione, perché quella bellezza di essere riconosciuto in quello che fai deriva dal fatto che l'hai fatto in maniera originale. Mi fanno ridere quando gli youtuber, quando si difendono: ah no, questo è originale, non mi accusate di averlo copiato da qualcun altro perché l'ho sviluppato originalmente. Ma perché hai bisogno di difenderti, di scusarti, no? Si dice scusatio non petita, accusatio manifesta, no? Scuse non richieste manifestano la colpevolezza. Perché senti di doverti scusare? Perché in fondo senti di essere un collage di altri. Allora il mio invito, lo faccio a te ma lo faccio a me, no, ma secondo me va fatto a tutti, è quello di ragionare meno sui numeri e ragionare più sul gusto di fare le cose. Infatti il terzo modello è quello del viaggio, viaggiare, crescere, sì, gareggiare, no, viaggiare, sì, sì, sì. Viaggiare vuol dire non solo crescere e quindi puntare a un obiettivo, non gareggiare, puntare a un obiettivo che ci frega perché si muove nel frattempo, no? Io voglio diventare come Favi J, ma Favi J nel frattempo sarà diventato più grosso, non ce la farai mai a raggiungere quell'obiettivo che ti sei posto, perché si muove nel frattempo. Tu fai un passo, lui ne fa 10. Ecco, perché invece non scegli di viaggiare, di intraprendere questo progetto come un viaggio in cui ti godi il percorso, in cui non conta la meta? conta il percorso che fai per arrivarci. Non conta, stavo sulla chat con degli amici e a un certo punto è scoppiata una discussione perché uno prendeva in giro un altro dicendo tutta sta passione per la pesca, non t'ho mai visto pescare chissà che cosa. E l'altro gli dice guarda che il bello del pescare è pescare, no, cioè non il pesce che porti a casa, ma è l'andare tu a pescare, è l'esperienza che vivi. Poi vabbè, il pesce lo puoi pescare o non pescare, ma fa parte di qualcosa di più grande. Ecco, secondo me la stessa cosa vale per i nostri progetti. Cioè, quello che devo fare, quello che voglio fare, il mio nuovo podcast, il podcast che voglio lanciare, il canale YouTube che voglio iniziare, questi video che voglio iniziare a fare, il libro che voglio scrivere, il blog che voglio creare, il canale Instagram che voglio lanciare, le foto che faccio, ecco, mi provocano piacere? Sono il mio viaggio? Sono il tuo viaggio? Ti stai godendo il percorso? Ti piace mentre lo fai? O fai sempre tutto per raggiungere qualcos'altro? Perché il rischio è che magari un giorno ci arriverai a raggiungere quell'obiettivo che ti sei posto, ma nel frattempo non ti sarai goduto veramente il percorso. Siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, ragazzi, scusate, mi sono lasciato prendere la mano, però è un tema che mi sta a cuore perché vedo che molti rimangono fregati dal guardarsi intorno, dallo studiare la concorrenza, i competitor, quelli famosi, guardare quello che fanno gli altri senza poi realmente fare le cose noi stessi. Allora, forza ragazzi, è bellissimo poterci confrontare su quello che facciamo, per cui ti dico, se hai desiderio di darmi la tua esperienza rispetto al confrontarsi con gli altri, al fare, alle invidie, al senso di inferiorità, alla sindrome dell'impostore, ma mandamelo un messaggio, io sto qua per chiacchierare con te attraverso Telegram, è il modo più diretto. Quindi se vieni su strategiadigitale.info troverai tutti i riferimenti per contattarmi direttamente su Telegram, per unirti a tutti gli altri ascoltatori di Strategia Digitale, quelli che vogliono vedere il backstage, che vogliono prendere tutti i contenuti, le ispirazioni legate a questo progetto. Quindi strategiadigitale.info è il luogo dove ti aspetto e voglio ringraziare veramente di cuore, ma veramente, veramente, veramente Mauro Gadaleta, è uno degli ascoltatori di Strategia Digitale, è un finanziatore di Strategia Digitale, oltretutto da poco ho avuto il piacere di guardarlo in faccia in un video dove racconta perché ha deciso di diventare finanziatore di Strategia Digitale nel video degli auguri di Natale. Ecco, Mauro ha lasciato la sua recensione sul podcast andando su iTunes e ha scritto: in auto ascolto solo podcast, mi sono innamorato di questo strumento e da un mese circa sono diventato anche io un podcaster. Complimenti Mauro, tutto questo per colpa tua e del tuo meraviglioso podcast Strategia Digitale. Qua Mauro si rivolge a me anche durante la recensione. Mauro, io non mi assumo colpe, semmai responsabilità. Mi mancano circa 300 puntate per stare in linea con la puntata più recente. Ho iniziato ad ascoltarti dalla prima puntata perché non volevo perdermi niente di quello che negli anni hai sfornato. Sei semplicemente fantastico, mi hai fatto conoscere tantissimo di marketing e grazie a te ho imparato tanto e messo in pratica i tuoi consigli e le tue strategie. Ogni puntata è un condensato di informazioni utili raccontate in modo semplice e lineare. Complimenti davvero. Il titolo della recensione era il principe dei podcaster 5 stellette Mauro, cioè non ho parole, solo grazie veramente di cuore, anche perché so che a questo tuo apprezzamento corrisponde un impegno, l'impegno come finanziatore. Magari se ascolti questo podcast per la prima volta non lo sai, Strategia Digitale è sostenuto da tanti finanziatori, da tanti ascoltatori come te che decidono di finanziare $5 al mese per Strategia Digitale, volontariamente, assolutamente, non li obbliga nessuno, sono dei pazzi furiosi perché decidono di mettersi in gioco, di fare parte di questo progetto diventandone finanziatori. Vuoi farlo anche tu? Vai su strategiadigitale.info e scopri come farlo e sarà un piacere darti il benvenuto. Vuoi lasciare una recensione? Ancora più benvenuto, puoi lasciare la tua recensione su iTunes, anche questo lo scopri come farlo su strategiadigitale.info. Non mi rimane che ringraziare Mauro, ringraziare tutti gli altri finanziatori, ragazzi, siete fantastici. Ringraziare la coautrice del podcast, Irene Truant. Ringraziare Podbeats per l'aiuto sulla parte tecnica, il nostro fonico Costanza Mineo e radiospeaker.it come sempre per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima.
Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.